UE, appello di 101 economisti al governo, non firmate quell'accordo. L'intesa raggiunta dall'Eurogruppo è insufficiente, prefigura strumenti inadatti e segna una continuità preoccupante con le scelte politiche che hanno fatto dell'Eurozona l'area avanzata a più bassa crescita nel mondo. L'Italia dovrebbe rigettarla e, se necessario, dar seguito a ciò che il Premier Conte ha detto di recente, faremo da soli. UE, l'accordo all'anno zero. 14 aprile 2020. L'accordo raggiunto dall'Eurogruppo il 9 aprile scorso sugli interventi europei per fronteggiare la pandemia e le sue gravissime conseguenze economiche è insufficiente, prefigura strumenti inadatti e segna una continuità preoccupante con le scelte politiche che hanno fatto dell'Eurozona l'area avanzata a più bassa crescita nel mondo. Non prende atto dell'eccezionalità della situazione, senza precedenti almeno nell'ultimo secolo, né del fatto che questo sconvolge i paradigmi che hanno guidato la politica economica negli ultimi decenni. Tra i ministri delle finanze sembra prevalere l'idea che quanto sta accadendo possa essere circoscritto nel tempo a una parentesi relativamente breve, chiusa la quale si possa tornare senza problemi a comportarsi come prima. Non è così, come ha ben spiegato una personalità di riconosciuta competenza come l'ex presidente della BCE Mario Draghi. L'eccezionalità delle circostanze dovrebbe far prendere in esame provvedimenti eccezionali, che dovrebbero avere almeno due caratteristiche essenziali. Essere attivabili in tempi il più possibile brevi. Ridurre al minimo possibile l'aumento dell'indebitamento degli stati già destinato inevitabilmente a crescere per finanziare gli interventi indifferibili per ridurre i danni della crisi. La sola opzione che risponda a questi due requisiti è il finanziamento monetario di una parte rilevante delle spese necessarie da parte della Banca Centrale Europea. Si tratta di una opzione esplicitamente vietata dai trattati europei. Ma anche i trattati, in caso di necessità, possono essere sospesi nel rispetto del diritto internazionale e questo è oltretutto già avvenuto. La monetizzazione di spese giudicate inderogabili non è una procedura inusitata, è stata appena formalizzata nel Regno Unito, mentre le più importanti banche centrali del mondo, Federal Reserve e Bank of Japan, la praticano di fatto. In Italia viene ormai proposta da economisti dei più diversi orientamenti, è raro che una proposta venga condivisa da diverse scuole di pensiero. Al prossimo Consiglio dei Capi di Stato e di Governo, che dovrebbe ratificare l'accordo dell'Eurogruppo, l'Italia dovrebbe invece rigettarlo e proporre che la parte più importante degli interventi anticrisi, il cui volume dovrebbe raddoppiare per estendersi almeno al prossimo anno, sia attuata con un intervento della Banca Centrale Europea. In caso di rifiuto da parte degli altri partner, la strada meno dannosa sarebbe quella di dare seguito a ciò che il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha detto di recente, per questa emergenza faremo da soli. Seguono 100 economisti firmatari. Ecco di seguito altri articoli sull'argomento. L'Europa e il cappio al collo, come la mafia. Di Alessandro Somma. 10 aprile 2020. Alcuni giorni fa il noto quotidiano tedesco Die Welt, noto per la sua linea editoriale conservatrice e a tratti reazionaria, ha sentito il bisogno di mettere in guardia la cancelliera Angela Merkel dal mostrare eccessiva solidarietà verso i paesi europei colpiti dall'emergenza Covid-19. Soprattutto con l'Italia bisognerebbe stare attenti, il paese è impestato di mafia e questa non aspetta altro che buttarsi sui finanziamenti a pioggia provenienti da Bruxelles. È quindi meglio destinare pochi fondi e soprattutto esercitare un controllo serrato per evitare sprechi e ruberie. Agli amici tedeschi sfugge evidentemente che la mafia prospera proprio perché da Bruxelles non arrivano soldi. Già ora molte imprese costrette a interrompere la produzione sono strozzate dai debiti e sono dunque affamate di denaro. Se questo non arriva attraverso canali legali, la mafia è pronta a fornirlo immediatamente e senza burocrazia. Per poi pretendere interessi usurari, quindi ridurre sul lastrico gli imprenditori e costringerli infine a svendere la loro impresa. A ben vedere il comportamento della criminalità organizzata ci aiuta a comprendere come l'Europa si sta comportando con l'Italia. Il nostro paese sta precipitando in una drammatica crisi economica, che porterà impoverimento e disoccupazione ai suoi cittadini e voragini nelle casse dello Stato. Il nostro deficit e il nostro debito esploderanno e il nostro PIL crollerà proprio mentre dovremo ritornare sulla strada del pareggio di bilancio. Il patto di stabilità e crescita è stato sospeso ma verrà presto riattivato. Abbiamo pertanto un disperato bisogno di ingenti somme, non però date a prestito, perché in questo modo infileremmo la testa in un cappio pronto a stringersi nei prossimi mesi. Certo, questa condizione accomuna molti paesi europei, ma la Germania e i suoi satelliti pensano di poter fare da soli. Per questo rifiutano di condividere lo sforzo economico con i famosi Eurobond, ovvero con titoli del debito emessi dall'Europa, o con la monetizzazione del debito, cioè con l'acquisto da parte della Banca Centrale Europea dei titoli del debito emessi dai Paesi membri. Acquisto diretto da questi ultimi e non dalle banche, come avviene con il quantitative easing, incapace però di raggiungere l'economia reale. Questa è la posizione ribadita nell'ultima riunione dell'Eurogruppo dai ministri finanziari dell'Eurozona, dove si sono proposte soluzioni poco utili o peggio dannose. È poco utile l'istituzione di fondi per le imprese e la disoccupazione, innanzitutto perché mobilitano somme insufficienti e poi perché mettono in moto mere partite di giro. I fondi si costituiscono emettendo titoli sul mercato con garanzie irrevocabili fornite dai singoli stati, e comunque le cifre ottenute vanno restituite e pertanto aumentano il debito. È poco utile anche il fondo per la ripresa, di cui non si dice nulla se non che se ne discuterà assieme al bilancio europeo. Quindi fra troppo tempo, e soprattutto sapendo che non se ne farà nulla, è invece dannoso il ricorso al MES, la cui assistenza finanziaria non sarebbe sottoposta a condizionalità per le sole spese sanitarie, sono pur sempre condizionalità in quanto tali rivedibili in seguito, e poi parliamo nuovamente di prestiti da restituire. A queste condizioni sono davvero incomprensibili gli ottimismi e persino i toni trionfali di chi commenta le decisioni dell'Eurogruppo, considerandole un compromesso equilibrato tra le posizioni dei falchi del nord e dei paesi sud-europei. Se questo compromesso non verrà radicalmente rivisto, il destino dell'Italia è segnato. Ha correttamente detto che non ricorrerà al MES per non impiccarsi con le proprie mani, e dunque potrà avere il denaro indispensabile per affrontare la crisi solo emettendo titoli, ovvero indebitandosi con il mercato, oltre che eventualmente con i fondi per le imprese e la disoccupazione. A questo punto i titoli italiani saranno considerati spazzatura e li si potrà piazzare solo a interessi alti, tanto alti da non essere sostenibili, e quindi da portare all'intervento in grande stile del MES e della Troika. Faremo così la fine della Grecia, con i paesi europei ricchi impegnati nello shopping a prezzi da svendita delle imprese e dei beni pubblici italiani. Se così stanno le cose, il problema dell'Italia non è la mafia pronta a mangiarsi gli aiuti di Bruxelles, ma l'Europa che si comporta come la mafia con le imprese italiane strozzate dall'egoismo europeo. E di fronte a questa cruda realtà non c'è che una strada. Quando il Consiglio europeo si riunirà per ratificare le decisioni dell'Eurogruppo, l'Italia dovrà rifiutarsi di farlo. Whatever it takes. Solo debiti e nessuna solidarietà. All'Eurogruppo hanno vinto ancora i falchi. Di Guido Salerno a Letta, da Teleborsa. 11 aprile 2020. Ci siamo fatti prendere in giro, ci sono solo debiti, impegni, e nessuna solidarietà. Solo noi ci siamo accontentati di chiacchiere e tabacchiere di legno, tutta roba inutile. È sempre la stessa l'Europa, è quella dei banchieri, quella dei mercati e dei soldi. Gli aiuti arriveranno da parte dell'ESM, della BEI e della stessa UE, ma per gli stati e per le aziende che li riceveranno si tratta solo di altri debiti. Ed è come ai tempi del vecchio Banco di Napoli, che pure era una istituzione attenta ai bisogni della povera gente. Non si muoveva a compassione il banco, perché i soldi sono soldi, chiedeva sempre impegni precisi e solide garanzie. Non si fidava, chiacchiere e tabacchiere di legno, il Banco di Napoli non prende impegno. Le tabacchiere, se del caso, dovevano essere d'argento, e neppure accettava cianfrusaglie, braccialetti, collanine ed anelli, ma solo se fatti d'oro. Ed i debiti si pagano tutti, senza eccezioni. Agli stati che hanno chiesto solidarietà, che hanno già elevati debiti pubblici e che per questo motivo temono di esporsi con nuovi colossali deficit alle ire dei mercati, arrivano solo pacche sulle spalle. Passerà così come è arrivata questa epidemia. Questo è il messaggio. Non fatevi illusioni. Non crediate di poter usare questa crisi economica e sociale per smantellare la gabbia europea che è stata costruita con tanta cura. Vediamoli uno per uno questi presunti aiuti che sono descritti nel report on the Comprehensive Economic Policy Response to the COVID-19 Pandemic approvato dal Consiglio Europeo dei Ministri delle Finanze. Ci sono solo nuovi debiti da ripagare. 1. La flessibilità di bilancio che viene concessa con una sospensione generalizzata dei vincoli posti dal Fiscal Compact non è altro che la facoltà di aumentare il deficit pubblico. 2. Il Temporary State Aid Framework che consente di fornire aiuti alle imprese in difficoltà anche con garanzie sui finanziamenti bancari comporta impegni finanziari nuovi da parte degli Stati. Arrivano denari freschi a qualche settore e le banche vengono parzialmente messe al coperto dai rischi di mancata restituzione dei prestiti. 3. La riduzione dei vincoli nell'uso dei fondi europei, eliminando soprattutto l'obbligo del cofinanziamento con ulteriori risorse nazionali, lascia agli Stati la possibilità di spendere più facilmente queste risorse. Ma sono soldi nostri, per l'Italia, infatti, che è contributore netto al bilancio comunitario, questi fondi europei non sono altro che una parte di quanto versa all'Unione Europea. L'Italia potrà usare con maggiore libertà solo una parte delle risorse fiscali che versa alla Unione e che questa ci attribuisce come fondi europei. 4. L'emergency support da parte della Unione finalizzato ad aiutare gli Stati per le spese mediche indispensabili al fine di contrastare l'epidemia di coronavirus vale nel complesso 2,7 miliardi di euro. È questo frutto della rimodulazione delle spese a carico del bilancio dell'Unione Europea, che nel 2020 vale circa 150 miliardi. Sono soldi nostri che tornano indietro, nessun regalo. 5. Il rafforzamento della Banca Europea degli Investimenti, BEI, che eroga prestiti a favore delle imprese raccogliendo capitali sul mercato finanziario, prevede interventi ulteriori per 200 miliardi di euro con la focalizzazione dei nuovi finanziamenti a favore delle PMI. Il fatto è che per raccogliere questa somma attraverso obbligazioni emesse a leva dalla BEI si deve preliminarmente costituire un Pan European Guarantee Fund. In pratica, visto che l'attuale capitale della BEI versato dai singoli stati europei non è sufficiente a garantire i mercati per nuove emissioni, con la stravagante denominazione di fondo di garanzia si sottende un impegno degli stati membri a farsi carico di queste risorse iniziali, non con versamenti, ma con la garanzia di onorare questo impegno. In pratica, sono altri debiti. 6. La cintura di sicurezza del MES consiste nel diritto stabilito senza condizioni per tutti gli stati dell'Eurozona ad accedere ad aiuti finalizzati esclusivamente alla copertura delle spese sanitarie per il contrasto dell'epidemia. L'aiuto altro non è che un nuovo debito dello Stato aderente al MES che va restituito. Questo finanziamento, che si ottiene attivando lo strumento denominato ECL, Enhanced Conditions Credit Line, è pari al 2% del PIL che ciascun paese aveva alla fine del 2019, per l'Italia si dovrebbe aggirare attorno ai 33 miliardi di euro. Il fatto è che l'Italia ha già versato oltre 13 miliardi al capitale del MES, ed ha contribuito con oltre 45 miliardi di euro ai diversi meccanismi di salvataggio. Naturalmente, per versare queste somme, l'Italia si è già dovuta indebitare sul mercato emettendo titoli di Stato su cui paga interessi. Si arriva così all'assurdo, chiedendo l'aiuto al MES pagheremmo due volte gli interessi sulle medesime somme. Una prima volta li paghiamo perché le abbiamo prese a prestito sul mercato per finanziare le istituzioni di stabilizzazione europea, una seconda volta le pagheremmo al MES se chiedessimo di attivare l'ECL. Beffa tra le beffe, il MES non è altro che il cavallo di Troia per far arrivare la troica. Non solo il MES ci ridarebbe i nostri soldi facendoci pagare doppi interessi, ma si prevede che al termine dell'emergenza gli stati membri che hanno chiesto i finanziamenti rimarrebbero impegnati. Nel testo del documento si legge World Remain Committed a rafforzare i loro fondamentali economici e finanziari rendendoli coerenti con quanto previsto dalla regolamentazione europea ed alla connessa sorveglianza. Più troica di così. 7. Il programma SURE, che servirebbe a finanziare una sorta di cassa integrazione guadagni europea, è un'altra tagliola. È scritto chiaramente che non solo sono aiuti sotto forma di debiti da restituire financial assistance during the time of the crisis in the form of loans granted on favorable terms from UE to member states, ma che sono basati su garanzie che gli stati membri dovranno garantire al bilancio europeo on guarantees provided by member states to the EU budget. 8. Nessun aiuto neppure con il recovery fund. Non solo la sua istituzione viene rimandata a data da destinarsi, ma comunque non servirebbe per fronteggiare le spese enormi che derivano dall'emergenza, quelle che dovevano essere finanziate con i corona bond, ma per la futura ripresa. Eccole qui le chiacchiere e tabacchiere di legno di cui ci siamo accontentati. Il fondo, se mai vedrà la luce, sarà temporaneo, finalizzato e commisurato ai costi straordinari della crisi in corso. Dovrà innanzitutto stabilire le corrette priorità al fine di consentire agli stati di affrontare in modo efficace le conseguenze della crisi per supportare la ripresa economica e per assicurare che la coesione all'interno della Unione venga mantenuta attraverso la solidarietà, la correttezza e la responsabilità. Se ne dovranno analizzare gli aspetti legali e pratici, le relazioni con il bilancio della Unione, le fonti di finanziamento anche sulla base di strumenti finanziari innovativi. Va ricordato, infine, che il testo unico sul funzionamento della Unione Europea, all'art. 310, stabilisce inderogabilmente che, nel bilancio, entrate e spese devono risultare in pareggio. Chi si illude che la Unione si indebiterà per aiutare gli Stati, si illude. La Caporetto di Gualtieri, di Carlo Clericetti, La Repubblica, IT. 11 aprile 2020. L'accordo raggiunto dall'Eurogruppo su come affrontare la crisi sanitaria ed economica è per l'Italia una disfatta paragonabile a quella di Caporetto. Il tweet di commento del ministro dell'economia Roberto Gualtieri ha dell'incredibile: messi sul tavolo i bond europei, tolte dal tavolo le condizionalità del MES, consegniamo al Consiglio europeo una proposta ambiziosa, ci batteremo per realizzarla. I bond europei, che erano la condizione posta dall'Italia per raggiungere un accordo, sono stati sì messi sul tavolo, ma subito dopo sono stati tolti e trasformati in un imprecisato recovery fund, tutto da inventare, ma temporaneo e con strumenti di finanziamento coerenti con trattati europei, precisazione che fa presumere che anche se vedrà la luce sarà gravato dalle consuete condizionalità. Il MES, che il presidente Conte aveva definito uno strumento non adatto, sarà invece proprio quello usato, senza condizionalità, come chiedeva in subordine l'Italia, sì per i prestiti direttamente connessi alle spese sanitarie, ma solo per l'erogazione, perché appena finita l'emergenza, gli stati restano impegnati a rafforzare i fondamentali economici, coerentemente con il quadro di sorveglianza fiscale europeo, inclusa la flessibilità. Cioè si tornerà subito a parlare di ridurre il deficit e il debito, che nel frattempo sarà schizzato in alto a causa della crisi, costringendoci a una politica di bilancio restrittiva in aeternum. Gualtieri parla poi dei 100 miliardi del fondo contro la disoccupazione sure come se fossero veri, purtroppo così non è, insomma, una sconfitta rovinosa. La riprova, il commento del ministro delle finanze olandese, Wopke Hoekstra, quello che aveva proposto di mettere sotto inchiesta quei paesi che hanno difficoltà di bilancio per far fronte all'epidemia, parole definite dal leader portoghese Antonio Costa ripugnanti e contrarie allo spirito europeo, ha detto Hoekstra che l'Eurogruppo è giunto a una buona conclusione. Ovviamente non si è nemmeno parlato della soluzione che sarebbe più adatta, ossia la monetizzazione da parte della BCE sia delle spese per l'emergenza sanitaria che di quelle necessarie a non far crollare del tutto l'economia, soluzione che è stata appena ufficializzata dal Regno Unito. L'accordo accettato da Gualtieri è insomma l'esatto opposto di quello richiesto dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Ora dovrà essere ratificato dal Consiglio dei Capi di Stato e di Governo, ossia dallo stesso Conte. Che cosa farà? Lo sottoscriverà ignorando il fatto che le sue richieste sono state ignorate in modo plateale, e poi ci dovrà essere il passaggio in Parlamento dove l'azionista di maggioranza del Governo, il Movimento 5 Stelle, degli Eurobond e del MES ha fatto le sue bandiere. Ingoieranno anche i 5 Stelle. Certo, siamo in una emergenza vera. Certo, non è il caso di mettersi a litigare con l'Europa, però è ancor meno il caso di vendersi il futuro per poco più di un piatto di lenticchie. Bisognerebbe prendere atto che l'unico insufficiente aiuto che possiamo avere dall'Unione Europea comporterebbe una ipoteca fatale sul dopo, e seguire quell'altrimenti pronunciato pochi giorni fa da Conte. Grazie, facciamo da soli.